Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. È bello vedervi. Bentornato a chi è tornato dalle vacanze. E poi daremo l'arrivederci a chi invece parte, c'è chi va e c'è chi viene. Bene, oggi, come vedete, predicherò io, porterò io la parola, il messaggio della parola, e voglio che apriamo la nostra Bibbia in Ebrei, capitoli 3 e 4. Non leggeremo interamente questi capitoli, ma voglio farvi entrare nel contesto di questi capitoli. Ci soffermeremo in particolare su un verso. Ebrei capitolo 4, questo è un contesto dove si parla di incredulità, dove si parla di disubbidienza, si parla di Mosè e del popolo di Israele e si parla di Gesù. Si parla del fatto che il popolo di Israele ha indurito il cuore nei confronti di Dio a causa della disubbidienza e a causa dell'incredulità. Questo è il contesto di questi due capitoli del libro di Ebrei e voglio leggere alcuni passi. Il primo versetto è il capitolo 3, il versetto 13. Partiamo dal versetto 12. State attenti, fratelli, che talora non vi sia in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si dice oggi, perché nessuno di voi sia indurito per l'inganno del peccato. Versetto 15. Mentre c'è detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nella provocazione. Versetto 16. Chi furono infatti quelli che avendola udita lo provocarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto per mezzo di Mosè? Or chi furono coloro coi quali si sdegnò per 40 anni a vagare nel deserto, sta parlando? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Or noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Capitolo 4, versetto 7. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. A casa potete leggere tranquillamente entrambi i capitoli, il capitolo 3 e il capitolo 4, dove appunto ci si concentra a parlare sul popolo di Israele, su Mosè, su quello che è successo nel deserto col popolo di Israele, il fatto che hanno vagato 40 anni nel deserto senza arrivare nella terra promessa come previsto, ma ci hanno messo molto più tempo a causa di incredulità e disubbidienza. Però spesso in questi due capitoli viene ripetuta questa frase: non indurite il vostro cuore, non indurite il vostro cuore. Ed è un'esortazione importante: non indurite i vostri cuori. È un'esortazione che viene fatta, diciamo, al passato, al popolo di Israele, ma viene fatta oggi a noi. Non indurite il vostro cuore. E voglio arrivare al versetto 12 e poi ritorneremo su questo non indurite il vostro cuore, ma al versetto 12 del capitolo 4 dice, un versetto che conosciamo molto bene, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Questo verso, che conosciamo molto bene e che a volte citiamo al di fuori del contesto, perché è un versetto che è uno di quei versetti che impariamo, la parola di Dio è vivente, la parola di Dio è efficace, la parola di Dio è una spada affilata. la parola di Dio è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, è inserita in un contesto dove si parla di incredulità, di disubbidienza e dove viene continuamente ripetuto: non indurite i vostri cuori. È per questo che mi voglio soffermare su questo versetto all'interno di questo contesto. Fermiamoci ora su questo versetto in particolare, il versetto 12. La parola di Dio è vivente. La parola di Dio è vivente. Non è una parola morta. Non sono delle semplici parole scritte su un pezzo di carta. Non sono semplici parole scritte in un libro, ma la parola di Dio è vivente, è viva. E sapete, tutti i commentari, quando parlano di questo versetto, dicono che la parola di Dio, potremmo intendere Gesù, perché in Giovanni 1, chi è Gesù? Gesù è la parola. Ma tutti i commentari dicono che qui, in questo passo, si fa riferimento proprio alla parola scritta, alla Bibbia, al libro che Dio ci ha lasciato, e dice: la parola di Dio, questo libro qua che abbiamo, tutte queste parole che noi abbiamo sono viventi, non sono parole morte, ma sono parole vive. Noi abbiamo tra le mani parole vive, parole viventi. C'è un salmo tutto dedicato alla parola, il salmo 119, e non lo prendiamo adesso, ma chi lo vuole segnare, il versetto 50 del salmo 119 dice, il salmista dice: vivificami con la tua parola. Perché? Perché la parola è vivente e quindi la parola porta vita. La parola porta vita, quindi la parola è vivente. Poi dice che la parola è efficace. Cosa vuol dire che la parola è efficace? Quando qualcosa è efficace? Quando funziona. Quando qualcosa è efficace? Quando funziona. La parola di Dio funziona. La parola di Dio è efficace. Funziona. Funziona. Voglio leggere due passi. Uno è in Isaia, al capitolo 55. Anche questi sono due passi che leggeremo, che conosciamo molto bene, ma subito mi sono venuti in mente quando ho pensato alla parola efficace, funziona. La parola di Dio funziona. Isaia 55, versetto 10, dice: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e il pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio è efficace. Dio ha scritto qualcosa, ha pronunciato qualcosa affinché questa parola funzionasse per noi, per le nostre vite. La parola di Dio è efficace. E Geremia, qualche pagina dopo, Geremia capitolo 1, versetto 12, dice: l'Eterno mi disse: hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Dio dice: io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto, per farla funzionare, affinché quella parola sia efficace, efficace. Quanti di voi, quando comprano qualcosa, o uno strumento, un elettrodomestico, oppure prendono una medicina o qualcosa, vogliono che sia efficace? Quello è l'obiettivo, che funzioni, che sia efficace. E questo è quello che è la parola. La parola di Dio è efficace. La parola di Dio è vivente, la parola di Dio è efficace. La parola di Dio non fallisce, funziona. Amen? Ci crediamo? La parola di Dio è efficace, funziona. Poi dice che la parola di Dio è più affilata di qualunque spada a due tagli. La parola di Dio è affilata. Quando qualcosa è affilato, taglia molto bene. Sulle mie dita ho dei segni di cicatrice di coltelli molto affilati che non sapevo usare. E quindi mi sono rimasti i segni. Affilata. La parola di Dio è affilata. Vuol dire che il suo taglio, quando taglia, è perfetta. Il suo taglio è perfetto. Questo cosa significa? Che la parola di Dio non lascia spazio a dubbi e a fraintendimenti. La parola di Dio è affilata, è chiara. Molti pensano che la parola di Dio sia un mistero. Si parla di mistero nella parola di Dio quando si parla di Gesù, ma nel Nuovo Testamento ci viene detto che il mistero è stato rivelato ed è Gesù Cristo. La parola non è un mistero, la parola è chiara. La parola non lascia spazio a dubbi. La parola è chiara, la parola è affilata. È come un coltello affilato, il suo taglio è perfetto. La parola di Dio è perfetta. E la parola di Dio penetra, dice il versetto 12, fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle. La parola di Dio è in grado di arrivare dove nessuno di noi può arrivare. Io non riesco a fare una divisione di me stessa. Io sono Miki, sono spirito, anima e corpo, ma sono io. Non riesco a trovare una divisione di me. Sono io. Ma la parola di Dio sa andare così in profondità dove nessuno di noi può arrivare. Sa arrivare nel posto più profondo del nostro cuore. Questa è la potenza della parola di Dio. Questa è la potenza della parola di Dio. E quando noi leggiamo la parola di Dio, possiamo decidere di farla andare in profondità e dire: Signore, fai che quella parola arrivi proprio lì, nel fondo, perché io quel fondo non lo conosco, ma tu ci puoi arrivare, la tua parola ci può arrivare. La parola di Dio penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. E poi questo versetto si conclude con: ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Ho chiesto a mio marito proprio di andare a guardarmi questa parola giudicare. Perché la parola giudizio, la parola giudicare, ormai è una parola che bisogna stare molto attenti a utilizzare. Le persone sono diventate molto sensibili, ipersensibili, e a volte anche quando magari stai dando semplicemente un consiglio si sentono giudicate. Quindi bisogna sempre stare molto attenti. Però in greco quella parola è proprio capacità di giudicare. Cioè non è un altro verbo, un altro significato, è proprio capacità di giudicare. La parola di Dio ha la capacità di giudicare, di dare un giudizio sui pensieri e le intenzioni del cuore. Non siamo noi a giudicare la parola di Dio, è la parola di Dio che giudica noi. Noi possiamo anche prenderci in giro, possiamo raccontarcela, possiamo fare dei bei discorsi dentro di noi riguardo i nostri pensieri, riguardo le nostre intenzioni, ma la parola di Dio giudica in modo giusto e perfetto quelle che sono le intenzioni e i pensieri del nostro cuore. Il peccato è peccato, la santità è santità, le indicazioni che Dio ci dà sono quelle. Non c'è spazio a dubbio e non c'è spazio a nient'altro. Perché la parola di Dio è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del nostro cuore. Un teologo dice che questo giudicare che è scritto qui è come l'intervento di un chirurgo, io non sono un chirurgo, di un chirurgo che punta una luce forte e abbagliante in un punto del corpo, riesce a inserire un ferro affilato nella fessura, anche quella più piccola e più profonda, per rimuovere ciò che è stato rivelato. Questo giudicare, questo versetto in generale della parola, che parla di, appunto, di una spada affilata, parla di penetrare, di andare in profondità, parla di giudicare come una lama affilata, un ferro affilato di un chirurgo che sa andare al punto giusto per rimuovere quello che deve essere rimosso, che noi neanche sappiamo che cos'è, ma Dio lo sa perché è nella profondità del nostro cuore. Questa è la potenza della parola di Dio. Sapete, noi non conosceremo mai a fondo il nostro cuore e non possiamo conoscere a fondo neanche il cuore degli altri. Ma Dio sì. Dio sì, è in grado di conoscere a fondo, nella profondità il nostro cuore, negli angoli più nascosti, se noi glielo permettiamo, se noi permettiamo a questa parola di entrare dentro di noi. Questo è il compito della parola, è l'obiettivo della parola, entrare dentro di noi, fare luce e purificare, portare vita. Portare vita, perché la parola di Dio è vivente. E quindi, perché noi non dobbiamo indurire il nostro cuore? Perché quando il terreno diventa duro, che cosa succede? La parola fa fatica a penetrare. Pensate al terreno. Allora, io non ho tanto pollice verde, sto cercando, però a volte lascio seccare troppo le piante, no? E quindi cosa succede? Che nel vaso la terra è talmente secca, se non c'è Prospera che bagna le piante in ufficio, mi dice: ma questa pianta non ti rendi conto che ha bisogno di acqua? È tutto secco e la pianta è secchissima, tu metti l'acqua e l'acqua non scende, perché è talmente secco che esce dal vaso invece di entrare nella profondità. È quello che è successo l'anno scorso, no? Che faceva così caldo, non ha piovuto per mesi e poi quando ha piovuto, cosa è successo? Che l'acqua non entrava nel terreno. Penso che sia quello che succede ogni anno in Sicilia d'estate, che non piove per mesi e poi quando arriva l'acqua non riesce a entrare nel terreno perché il terreno è indurito, è troppo secco. Il terreno è il nostro cuore. Perché non dobbiamo indurire il nostro cuore? Perché altrimenti non permettiamo alla parola di entrare. Perché non dobbiamo indurire il nostro cuore? Perché se il nostro cuore è duro, la parola non può penetrare in profondità e quindi non può portare vita e quindi non ci può dissetare e quindi non può farci del bene. Il nostro compito è curare il nostro cuore. In Proverbi è scritto, custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Di chi è il compito di custodire il cuore, di prendersi cura del proprio cuore? Nostro, prenderci cura del nostro giardino, del nostro orto, chiamatelo come volete, della nostra pianta, di quel terreno lì che è il nostro cuore. Non indurite il vostro cuore. Quando un terreno è indurito, sapete cosa fa il contadino, oppure anche quello che non è un contadino ma che ha la passione dell'orto, quello che ha la passione delle piante? Dissoda il terreno, toglie le erbacce e se hai un bell'orto devi anche raddrizzare le fila. Dissodare il terreno vuol dire rompere il terreno. I contadini alcuni lo fanno a mano, alcuni lo fanno con la moto zappa. Pensate a farlo nel nostro cuore. Potrebbe fare del male anche. A volte dissodare il terreno per togliere le erbacce, per togliere le larve degli animali, gli animali morti, i legnetti, i sassi. Può fare male, ma è nostro compito dissodare il terreno per renderlo morbido e togliere tutto quello che può impedire la crescita di una buona pianta, lo sviluppo di un seme, di un germoglio e di una pianta. Il dissodamento del nostro cuore può richiedere tempo, fatica e anche del dolore a volte. Ci vuole umiltà per ammettere che abbiamo bisogno di un cambiamento nella nostra vita e nel nostro cuore. Sapete, la parola ci parla. Poi sta a noi essere umili da ascoltarla. Dio ci parla attraverso la parola, sta a noi essere umili per ascoltare la parola. Sapete, il più grande ostacolo nella nostra vita alla parola non è il peccato. Non è il peccato, il più grande ostacolo sono il nostro orgoglio e il nostro egocentrismo. Il fatto di dire ho bisogno di quella parola, ho bisogno di dissodare il terreno, ho bisogno di togliere via queste erbacce, ho bisogno di fare pulizia nel mio orto, ho bisogno di rendere questo terreno morbido. E il più grande ostacolo molte volte siamo noi, non è il peccato, siamo noi stessi che mettiamo un limite. Sapete, dissodare il terreno significa anche vedere noi stessi come ci vede Lui, perché la parola di Dio parla di noi e noi dobbiamo accettare quel modo di vederci, accettare quello che Dio dice di noi, riceverlo, meditarlo, farlo nostro, farlo nostro. Alleluia. Dobbiamo rimuovere le erbacce, rimuovere le radici morte. Voglio leggervi due versetti, uno in Ebrei, al capitolo 12, che parlano di questo. Ebrei 12, il versetto 14, dice: procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. Alcuna radice di amarezza. A volte possono essere cresciute nella nostra terra radici cattive. Radici che vogliono soffocare quella che è la pianta bella che Dio ha piantato, che ha seminato nel nostro cuore. Radici di amarezza. E questo versetto ci dice che non spunti alcuna radice di amarezza e dice che vi dia molestia. Sapete che le radici delle piante cattive, delle piante non buone, sono moleste per prima di tutto per noi. Fanno del male alla nostra vita. E poi dice che vi diano molestia e attraverso la quale molti vengano contaminati. Possiamo anche fare del male agli altri. Per questo dobbiamo curare il nostro cuore, che non ci sia nessuna radice di amarezza. E poi Efesini, capitolo 4, versetto 31. Efesini, capitolo 4, versetto 31, dice: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto, maldicenza. Queste sono le cose che si possono annidare nel nostro cuore. Non si annidano nella nostra mente, vanno in profondità, vanno nel nostro cuore e noi dobbiamo rimuovere queste erbacce. E prima, quando ho detto dissodare il terreno, rimuovere le erbacce, pulire il terreno, ho detto anche raddrizzare le fila. Raddrizzare le fila. Quando è un orto, e se sei uno molto preciso, non pianti le cose a caso, ma metti il filo. Io vedo mio padre quando pianta che innanzitutto ci sono le aiuole che non sono storte, ma tutte dritte, tutte rettangolari, una di fianco all'altra. E poi ogni aiuola ha il filo, ha dei fili che segnano il punto dove si seminerà il seme. Tutto preciso, non è storto. Io non ho mai visto un filo storto, ma neanche un bastone di una pianta dei pomodori storto. Raddrizzare le fila. Cosa significa per noi questo? A volte non ci rendiamo conto che stiamo lasciando andare certe cose, che le stiamo un po' sottovalutando, che stiamo sottovalutando magari i nostri pensieri, stiamo sottovalutando le nostre parole, i nostri atteggiamenti. A volte diventiamo più tolleranti verso il peccato, diventiamo più tolleranti verso quegli atteggiamenti che sappiamo che non provengono dalla parola di Dio e che non sono l'insegnamento della parola di Dio. Diventiamo più tolleranti con le cattive abitudini. Diventiamo più tolleranti con le cattive abitudini. E quindi ci lasciamo un po' andare, senza accorgerci però che questo ci farà seccare, senza accorgerci che questo ci farà del male. E quindi ogni tanto bisogna rimettersi sull'attenti e dire: ok, forse devo raddrizzare qualcosa. Forse devo raddrizzare qualcosa. Non voglio che il mio cuore sia arido, non voglio che il mio cuore sia duro, non voglio che il terreno del mio cuore sia secco, ma voglio che la parola di Dio possa penetrare fino in profondità. Voglio che il mio cuore sia un buon terreno. Voglio rileggere Ebrei capitolo 4, versetto 12 insieme. La parola di Dio infatti è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quando il nostro cuore è morbido, quando il terreno del nostro cuore è morbido, noi stiamo permettendo alla parola di Dio di arrivare fino in profondità. E la parola di Dio è vivente, porta vita, non porta mai morte, ma porta vita. Ma porta vita. La parola di Dio è efficace, funziona. Quindi succederà qualcosa dentro di noi, porterà un frutto dentro di noi. È affilata e penetra fino in profondità. Non dobbiamo avere paura che la parola possa arrivare fino in profondità nel nostro cuore. Ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. La parola di Dio è in grado di giudicare i nostri pensieri, le nostre intenzioni, i nostri atteggiamenti. E non dobbiamo offenderci se la parola ci giudica. Dobbiamo accettare quello che la parola ci dice. Se vogliamo crescere e cambiare, questo sta a noi. Questo sta a noi, è il nostro compito. La parola fa tutto questo quando noi curiamo il nostro cuore. E io prego che ognuno di noi possa avere sempre un cuore morbido verso il Signore. Che ogni settimana possiamo prendere la nostra zappetta e dare un po' di colpi a quella terra per togliere quello che c'è da togliere, per far arrivare l'acqua in profondità. E sapete, quest'acqua che arriva in profondità è un'acqua che guarisce, che porta vita, un'acqua che ci fa crescere. Se noi cresciamo, portiamo frutto. E questa profondità è una profondità del nostro cuore, una profondità dove arriva Dio e dove noi possiamo conoscere ancora di più Dio. Dio che lavora nella nostra vita. Possiamo conoscere ancora di più il Signore che lavora nella nostra vita. Che lavora nella nostra vita. E poi un giorno ti giri, ti guardi e dici: wow, quante cose che il Signore ha fatto nella mia vita, ha cambiato nella mia vita. Quante cose meravigliose che il Signore ha fatto. È vero, forse a volte è stato un po' doloroso, quella zappata mi ha fatto un po' male, ma è stata necessaria. Ma è stata necessaria. Perché ha portato vita dentro di me, perché l'acqua è potuta scendere in profondità. Amen. Alleluia, Chiesa, vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, desidero che possiamo pregare. Personalmente, ognuno di noi possiamo rivolgere i nostri cuori al Signore e in modo sincero, limpido, trasparente, possiamo mostrare il nostro cuore a Lui e chiedere a Lui di lavorare dentro di noi, di aiutarci a tenere sempre il nostro cuore morbido. Alleluia. Grazie, Signore.
Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.